Eccoci di nuovo in diretta su TMV Radio, tutto calcio femminile, appuntamento del venerdì alle 19.30, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ripeto 331-8200-213. Luca Calamai è con noi, ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, stiamo cercando di perfezionare il primo collegamento, caro Luca, insomma si avvicina, no, anche il campionato, la massima serie.
Ma si avvicina anche la Champions, perché tra una settimana a quest'ora insieme a voi commenteremo le prime partite della Juventus e della Roma. Tra l'altro Juventus e Roma, che ripeto fra 7 giorni saranno già in campo, escono da 2 amichevoli un po' curiose, diciamo così. Il 4-4 della Juventus contro il Servette, comunque squadra importante, squadra che farà la Champions, ma anche la clamorosa, inattesa sconfitta della Roma in casa con la Fiorentina per 3-0. Allora, te mi insegni che il calcio d'estate, il calcio d'agosto va sempre preso con grandissima attenzione, no? Però credimi, le ragazze, ancor più dei ragazzi, a perdere non ci stanno mai, nemmeno nelle partitelle in famiglia. Quindi comunque è un piccolo campanello d'allarme che la Roma deve memorizzare e immediatamente deve trovare delle contropartite, delle soluzioni alternative. E poi oggi sono usciti i calendari della Serie B, ci sarà una bellissima partita all'inizio tra Lazio e Brescia, proprio nei 48 ore fa è stato annunciato l'ingresso in Serie B del Genoa, come vedi piano piano il calcio diverti, il calcio professionistico maschile sta entrando nel femminile, entra a livelli sempre più alti, quindi oltre alla Ternana ci sarà anche il Genoa, questo vuol dire nuove motivazioni, nuova ricchezza e comunque un calcio che promette di essere sempre più bello.
Tanto, se non sbaglio, Luca, correggimi se sbaglio, ma la Roma esordirà in campionato con il Pomigliano.
Con il Pomigliano, la Roma che parte stavolta senza alibi, non ti dico spalla a spalla con la Juventus, ma
sì,
mezzo.
Sì, ce l'avevi detto che sì.
E quindi stavolta la Roma ha l'obbligo di fare un campionato veramente a protagonista.
A proposito di Pomigliano, abbiamo il gancio per introdurre il DS Salvatore Violante. Buonasera Violante. Ce l'abbiamo? Io non lo sento, ce l'abbiamo? Eccoci, buonasera.
Buonasera a voi, grazie dell'invito e buonasera ai radioascoltatori.
Bene, Luca.
Allora, lui non viene dal calcio femminile, ma è un uomo che ha un percorso nel calcio di grande personalità, a livello di grande conoscenza, e quindi per il calcio femminile portarsi all'interno un dirigente come Salvatore Violante è un dato estremamente positivo. In più, diciamolo, poiché è un uomo al quale non piacciono le sfide semplici, caro Salvatore, te sei arrivato in estate in una situazione, diciamola, complicata, con un Pomigliano che era appena uscito a testa altissima da una trattativa insomma più o meno profonda con la Lazio, un presidente Pipola che è passione allo stato puro, storia struggente, quella che l'ha portato nel calcio femminile, però sei arrivato e hai trovato poco intorno, se non tanta passione.
No, diciamo che io la più grande qualità che ho ritrovato, perché nel mio percorso tra i professionisti quasi ventennale ho avuto la fortuna di incrociare il presidente Pipola nel mio unico anno che ho lavorato in Serie B quale suo direttore sportivo. L'ho ritrovato con quella stessa passione, trasformata però dal maschile al femminile. In ambito organizzativo ho trovato poco, perché lui ha deciso di azzerare ogni carica, ripartire da zero. Quando io sono arrivato praticamente ho trovato lui e lo stadio che è realizzato. E questo, diciamo, è stata la difficoltà iniziale per me, che non vengo da questo mondo del femminile, ma che ho subito apprezzato e mi sta entusiasmando onestamente. Però il dato di fatto è che nelle mie difficoltà personali oggettive, non avendo conoscenza del calcio femminile né tantomeno delle calciatrici, ho ritrovato quest'altra difficoltà, nel senso che c'erano poche tesserate e quindi abbiamo dovuto ricostruire passettino dopo passettino, ma grazie all'abnegazione, ai sacrifici del presidente e alla sua grandissima passione verso questo sport, ancora di più al femminile, ci ha permesso gradino dopo gradino di costruire questo percorso che poi il tempo ci dirà se è quello giusto.
Ecco, se non sbaglio, correggimi, hai lavorato all'inizio su due binari, no? Da una parte cercare la conferma di quelle 3-4 ragazze, quelle che potevano rappresentare un po' un senso di identità, no? Di un percorso, anche per chi arrivava. Dall'altra hai cercato giocatrici di valore e di una qualità straordinaria, perché la brasiliana Vedena, che ha già cominciato, mi dicono, a segnare gol a raffica. L'idea è stata quella di creare una squadra che potesse anche proporre un certo calcio.
Assolutamente, già la scelta dell'allenatore va in quella direzione lì.
Partiamo dall'allenatore, che anche lui non viene, diciamo, non è propriamente dal Terpino.
Assolutamente no. No, assolutamente, come me, era proprio senza nessuna esperienza nel calcio femminile. Mister Romaniello veniva da un'esperienza di allenatore di Serie D, poi ha fatto la C alla Casertana, al Melfi, poi io l'ho incrociato, non lo conoscevo, l'ho incrociato quando ero responsabile dell'area scouting della prima squadra del Benevento. Lui era allenatore della Primavera, in qualche amichevole intrasettimanale che abbiamo fatto l'ho conosciuto, abbiamo iniziato a chiacchierare di calcio, e quando poi sono arrivato a Pomigliano e cercavo una persona con principalmente delle qualità morali che potessero avvicinarsi a quelle del presidente e la competenza tecnica specifica dell'allenatore, è stato subito un'idea che poi si è concretizzata in pochissimo tempo. Quindi anche lui si sta approcciando con questa nuova conoscenza, ma con tanto diciamo aplomb, con tanta umiltà, ma posso garantire che sta incidendo per la sua bravura in campo dal punto di vista tecnico, poi grazie anche allo staff che abbiamo messo a lui a disposizione, perché c'è il secondo, che è Gerardo Alfano, calciatore professionista per tanti anni ed è stato un mio calciatore, preparatore dei portieri, Verdicchio, che è un ragazzo giovane ma ambizioso e che può venire fuori con delle qualità, e poi il grande supporto che ci sta dando Corrado Saccone, che è stato 8 anni nel Napoli, era Mazzarri, Benitez, Sarri, 4 anni in Albania e Kosovo, ha vinto dei campionati, nazionale albanese, ha portato anche lui internazionalità di metodologia e soprattutto conoscenza della materia, avendo lui in passato lavorato per 5-6 anni in una squadra femminile di basket, ma ancora 15 anni fa, 20 anni fa, è l'esperienza che c'è, risultata fondamentale. Sono molto contento dello staff, sono molto contento delle calciatrici, siamo ancora in fase di completamento della rosa della squadra e contiamo di poter fare ancora qualche operazione nei giorni, nella prossima settimana.
Ha lavorato bene in Brasile, no? Brasile è un territorio che può proporre...
Ma più che lavorato bene in Brasile, si sono presentate delle opportunità e onestamente sono contento sia delle ragazze riconfermate, sia delle nuove arrivate e sia delle giovani. Diciamo che al momento abbiamo cercato di costruire un giusto mix, ma anche perché, voglio dire, non avendo alle spalle un grande colosso industriale come possono avere, per dire, il Sassuolo, la Juve, o grandissime proprietà come la Roma, il Milan, la Fiorentina, l'Inter, noi tutto quello che si fa nella nostra azienda, nella nostra società, grava sulle spalle del presidente, che è un imprenditore lungimirante ma che fa tanti sacrifici. Ecco, a noi ci rende orgogliosi poter dire che rappresentiamo tutto il Sud Italia, perché non c'è nessun'altra squadra che rappresenta la Serie A. Se non ci fosse il Pomigliano, secondo me non sarebbe corretto parlare di campionato nazionale professionistico di Serie A.
È vero.
Perché sarebbe da Roma,
sarebbe centro-nord,
sarebbe centro-nord. Noi con orgoglio rappresentiamo tutto il Sud Italia, sapendo che il presidente fa grandi sacrifici. Io mi auguro che col nostro percorso calcistico possiamo aprire a lui delle vedute, nel senso che gli si possano avvicinare degli investitori, degli sponsor, degli imprenditori, e possano innalzare quello che è il suo progetto, perché posso garantire che per noi sarà fondamentale quest'anno mantenere la categoria, se dovessimo riuscire in questo miracolo, perché secondo me il Pomigliano l'anno scorso ha fatto un'impresa salvandosi, quest'anno l'impresa non basterà, ci sarà bisogno di un miracolo, e qualora dovesse avvenire ci spalancherà le porte per un futuro in un certo modo, perché stiamo programmando anche attività del settore giovanile, attività della scuola calcio, perché io che nasco osservatore al settore giovanile, poi ho fatto tutto il percorso di responsabile scouting di prima squadra, vice direttore, direttore sportivo, so per certo che una società che vuole avere futuro, soprattutto le medio piccole, devono costruirlo attraverso il settore giovanile. Ecco, il Pomigliano non deve vincere i campionati, ma fra 3 anni dovrà avere 3-4 ragazzine che dal settore giovanile arriveranno in prima squadra. Quella sarà una grande vittoria, unitamente, unitamente a quelli che sono i risultati della prima squadra. Però pensiamo di potercela giocare salvandoci magari all'ultima giornata, ma attraverso il sacrificio, il lavoro e l'abnegazione, perché, come amo sempre definire, noi siamo un piccolo pesciolino rosso in un oceano di squali, quindi dobbiamo stare attenti, concentrati,
veloci,
e cercare di venire fuori.
Senti, l'ultima domanda prima di ringraziarti: sei entrato da poco tempo, vorrei dire poche settimane, qualche mese in questo mondo.
Io arrivo domani, consentimi la battuta. Io nel calcio femminile non sono arrivato ieri, arrivo domani.
Sei un uomo di calcio. Allora, cosa ti è piaciuto e cosa ti ha lasciato un pochino perplesso di questo nuovo mondo?
Allora, quello che mi è piaciuto obiettivamente sarà anche dal fatto che ci si approccia quest'anno al professionismo, è la grande passione che vedo nelle ragazze. Cioè, l'aspetto economico diventa secondario, o forse anche di più. Sono spinte da grande passione, c'è una grandissima disponibilità. Esempio banale, ragazze che si interessano alle strutture, al programma d'allenamento, piuttosto nel chiederti perché si lavora in questo modo, perché si fa questo. Quindi c'è grande curiosità e voglia di apprendere da parte loro. Quello che mi aspetto, non è che non l'ho ritrovato, ma mi aspetto, perché ho avuto anche il piacere di conoscere la responsabile dell'attività femminile nazionale, Francesca Sansone, e il presidente Mantovani, mi aspetto che ci sia veramente da parte di tutti, soprattutto in ambito federale delle istituzioni, voglia di investire nel settore giovanile, perché la grande differenza oggi, secondo me, tra maschile e femminile è la programmazione che si può dare al settore giovanile. Siccome qui si parte oggi col professionismo, bisogna creare i presupposti per le società, giusto, per farle investire. Subito. Faccio un esempio banale, no? In Serie C maschile, e io vengo da 2 anni che ho fatto il direttore sportivo, negli ultimi 2 anni direttore sportivo alla Casettana, c'è, tra virgolette, che poi voglio dire anche che forse non è un bene, assolutamente, voglia di investire sui giovani attraverso le valorizzazioni, il minutaggio. Ecco, io non lo farei nelle prime squadre, ma darei degli incentivi alle società che investono con dei progetti e dei programmi nel settore giovanile, ma che racchiudano la scuola, che mettano dentro l'attività calcistica, ma unitamente alle attività di scuola, di conoscenza. Ecco, io mi piacerebbe che la federazione obbligasse, tra virgolette, a creare delle sinergie tra scuola e società. Sarebbe qualcosa bellissimo, di importante per far crescere i ragazzi e le ragazze nell'ottica dello sport. Poi che diventino calciatrici professionisti, che saremmo tutti contenti, ma se non lo diventino, non lo diventeranno, si creerà il giusto percorso per far apprendere e far sviluppare comunque. Ecco, dico, se non mi trovo, faccio una battuta, no? Se non mi trovo la calciatrice del futuro, non è detto che non mi deva trovare la tifosa del futuro. Quindi educarli verso lo sport, l'interazione sociale. Bravissimo. Poi se faranno le calciatrici, bene, non le faranno, saranno delle tifose, ma sapendo con quale criterio si cresce attraverso delle attività sportive e comunque delle relazioni di gruppo, perché fortunatamente il calcio è uno sport di gruppo che permette di interagire, interscambio culturale, lo vedo nella mia prima squadra, mi farebbe piacere se si riuscissero a sviluppare queste dinamiche anche in ambito giovanile. Il futuro per me è il settore giovanile. Poi è normale che siamo tutti proiettati e concentrati sui risultati della prima squadra, però soprattutto, ripeto, le società medio-piccole, se vogliono avere futuro, devono investire e creare dei percorsi al settore giovanile. Mi auguro che in questo la federazione possa essere da guida, perché poi non mancano le competenze e la lungimiranza in chi gestisce, dal presidente Gravina a Mantovani a Sansone, hanno secondo me delle competenze importanti, specifiche, da poter sviluppare dei progetti che fungano da guida per tutti noi.
Benissimo. Grazie mille a Salvatore Violante, un grande saluto anche al presidente Pipola. Bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie a voi, una buona serata, gentilissimi, grazie ancora.
Arrivederci. Grazie a Salvatore Violante di S del Pomigliano. Abbiamo, caro Luca, l'altro ospite che è Marco Calabresi, Gazzetta Corriere Team Vision. Ciao Marco, buonasera.
Cristiano, ciao a tutti, ciao Luca, buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera.
Ritrovati.
Lui è un carissimo amico e un bravissimo giornalista.
Sì.
Tra l'altro, quello che gli riconosco tra le tante qualità è la capacità di affrontare vari temi di quella nostra professione sempre con grande serietà. Delle volte lo trovo a fare gli arbitri e il giorno dopo lo sento a fare in maniera straordinaria commenti di partite del calcio femminile. E allora, visto che fra poco si fa sul serio perché sta arrivando la Champions, nessuno meglio di Marco ci può aiutare a leggere questo primo percorso di Roma e Juventus in Champions. Allora, il fatto oggettivo è che è chiaro che la Roma, anche in virtù del suo coefficiente UEFA e del suo percorso inesistente in Europa, Marco ha un impegno più severo.
Sicuramente sì, è un po' questa formula che lo scorso anno sembrava abbastanza cervellotica come per decifrarla, poi una volta che uno ci ha fatto un po' l'occhio e la mano è abbastanza semplice. La Roma, arrivando dal percorso piazzate, quindi non dal percorso campioni nazionali, ha un gironcino complicato perché affronterà quella che sulla carta dovrebbe essere anche la squadra più debole tra le quattro che fanno parte di questo girone, soltanto che la squadra padrona di casa, la Roma, che giocherà a Glasgow e in caso di vittoria, che di fatto è una vittoria in trasferta nonostante formalmente si giochi in campo neutro, ci sarebbe la sfida o contro il Paris, che è la terza squadra del campionato francese, spulciando, è arrivata a 3 punti dal Paris Saint-Germain semifinalista, quindi deve essere una squadra abbastanza attrezzata, oppure il Servette, che ieri ha affrontato la Juventus in amichevole 4-4, quindi ha delle qualità. Tra l'altro c'è Alice Berti, che è una ragazza proprio di proprietà della Juventus, che è andata in prestito al Servette, se non sbaglio era la Samp lo scorso anno, e comunque lo scorso anno il Servette ha giocato la Champions, per quanto, se non sbaglio, non abbia totalizzato punti perché ha perso 6 partite su 6, ma comunque è una squadra che è arrivata tra le prime 16, quindi è evidente che il percorso sia complicato. E ci ricordiamo quello che successe con il Milan, un Milan che arrivò a vincere la prima partita ma perse la seconda contro l'Hoffenheim, quindi è un percorso molto in salita per arrivare tra le 16, cioè se nel nostro immaginario il preliminare di una competizione maschile può essere un ostacolo quasi soltanto da superare per arrivare tra le 16 nella Women's Champions League, soprattutto per chi arriva dal percorso piazzate come la Roma. Sentivo il direttore che parlava di impresa come quella fatta dal Pomigliano per salvarsi. Credo che la Roma, per arrivare tra le 16, debba fare un'impresa.
Sì. Senti, anche Marco, perché poi in Luca, questo senso
sì. No, dico, sappiamo senso. Che poi
vai Marco.
Dico, c'è un altro turno dove ci sono altre grandi squadre piazzate, c'è il Manchester City, c'è lo stesso Paris Saint-Germain, c'è il Bayern Monaco, e quindi anche una volta superato questo gironcino ci sarebbero altre 2 partite andate e ritorno contro squadre che hanno fatto come il Paris Saint-Germain la semifinale di Champions.
Ecco, in questo senso, dicevo prima che per quel che ho capito, visto un po', è chiaro che il calcio d'agosto va preso con le molle, però è anche vero che le ragazze, che sia amichevole o partita vera, hanno un impatto diverso dai maschi, giocano sempre al 1000 per 1000. La sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina deve essere letta come un allenamento iniziato male o un piccolo campanello d'allarme?
Un po' e un po', nel senso che per me è un'estate molto anomala per il calcio femminile, perché di fatto le ragazze che hanno giocato l'europeo o non si sono mai fermate o hanno avuto 5 o 6 giorni di stacco più mentale che fisico, e quindi così provo a interpretare la sconfitta di ieri della Roma contro la Fiorentina come un momento di rodaggio. Però è chiaro che la Roma ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno, e c'è questo punto interrogativo enorme. Ci sono ragazze che sono poi dei perni della squadra di Spugna, Valentina Giacinti, Di Guglielmo, Giuliano, la stessa Wenninger, che è arrivata dal Bayern Monaco, che ha giocato l'Europeo fino ai quarti di finale. Sarà un discorso legato soprattutto alla forma fisica sia della Roma e della Juventus, un discorso che vale per tutte e due, perché la Juventus ha avversarie sulla carta più abbordabili perché sono campioni nazionali ma di federazioni con un ranking enormemente più basso rispetto alla Juve. Però abbiamo visto quello che è successo all'Europeo, cioè la nazionale è arrivata con 9 giocatrici della Juventus che hanno giocato, se non sbaglio, 50 di partite tra competizioni di club e di nazionale, e sono arrivate sfinite dal punto di vista fisico. Io mi auguro per il bene del movimento che ci sia stato questo piccolo periodo di stop, che abbia permesso alle squadre, alle giocatrici di recuperare un po' di forma fisica, e anche alle squadre di impostare una preparazione diversa. Cioè, io credo che non ero a Vinovo a vedere l'allenamento della Juventus di Montemurro, ma non credo che abbiano caricato particolarmente. Magari lo faranno più avanti o durante una sosta o durante il campionato. Io credo che servano gambe brillanti adesso, perché l'obiettivo va raggiunto in questo momento.
Poi c'è questa grande speranza di migliorare il nostro coefficiente UEFA, proprio per cercare nel tempo di aggirare anche queste trappole, perché queste sono vere trappole che trovi durante la strada. Questo è chiaro. Allargando invece il discorso
Luca.
Un po' a tutte le altre, che cosa ti lascia quest'estate tra europeo, mercato, professionismo? Cioè, tanti messaggi, anche se devo dire purtroppo è venuto meno quello che poteva essere l'effetto euforia.
Sì, diciamo che dobbiamo affrontare l'effetto contrario rispetto a quello che è successo dopo il Mondiale del 2019. Cioè, se nel 2019 bisognava quasi affrontare il troppo entusiasmo, adesso secondo me bisogna cercare di affrontare il possibile abbandono del tifoso medio. Cioè, se il Mondiale aveva appassionato tutta l'Italia, adesso magari può succedere che il tifoso medio si disinteressi di un campionato che sarà un campionato, per quanto strano, perché è una formula nuova tutta da esplorare, ma sarà un campionato bellissimo, dove non ci saranno goleade, perché anche le squadre di fascia medio-bassa si stanno organizzando bene. E dal punto di vista dell'europeo ci lascia tutto di brutto in questo momento, perché comunque l'Italia è stata spettatrice purtroppo in una manifestazione che ha frantumato qualsiasi record di ascolti, qualsiasi record di pubblico. Però dall'altra parte mettiamoci il professionismo, mettiamoci la possibilità di avere comunque due squadre in Champions, perché la Juventus e la Roma, per quanto con avversari difficili in maniera diversa, hanno le qualità per arrivare nelle 16. Prendiamoci il buono che il Milan e l'Inter vadano a fare la tournée in America, prendiamo il buono che il Sassuolo stasera giochi l'amichevole contro il Bayern Monaco. Prendiamo tutti questi segnali qui, prendiamo il fatto che alcune giocatrici internazionali arrivino in Serie A e quindi non pensino all'Italia come un campionato di seconda fascia, però va ricostruito soprattutto dal punto di vista dell'entusiasmo popolare, perché poi io e te, Luca, il campionato lo avremmo seguito sia con l'Italia eliminata con 20 gol subiti, sia con l'Italia campione. Parlo più che altro del discorso dell'entusiasmo popolare, che è poi quello che serve, no? Attirare anche chi non lo segue tutti i giorni.
Perfetto, Marco, ti ringrazio e buon lavoro, a presto.
Un abbraccio,
ciao,
un
Marco.
Abbraccio Luca, ciao Cristiano,
ciao,
un abbraccione, buon Ferragosto.
Benissimo, grazie a Marco Calabresi, Gazzetta Corriere Team Vision. Luca, noi ci risentiamo al prossimo appuntamento, magari faremo anche poi il punto sul mercato, no? Magari il podio del campionato quando starà per iniziare, chi si è mosso meglio, perché insomma mi incuriosiva anche questo aspetto. Va bene.
Sicuramente. Intanto colgo prima di salutarvi, vi invito a scaricare l'app Tutto Calcio Femminile. Veramente ora si entra nel fuoco dell'estate, quindi troverete mille cose da leggere. Grazie a tutti.
Grazie a Luca Calamai. Tutto Calcio Femminile, l'applicazione con veramente la panoramica totale del calcio, da quello italiano a quello europeo, mondiale, con il campionato di Serie A che sta per iniziare, la Champions, insomma veramente si riparte, quindi, e noi ci risentiamo poi per la rubrica Tutto Calcio Femminile, ovviamente venerdì prossimo, sempre alle 19:30. Grazie a Gabriele Latini in regia, vi lascio a TMV News con Lorenzo Marucci, restate su TMV Radio. Happy, 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 do share.